www.radio3pod.rai.it.
Per creare il futuro bisogna vivere il presente. Più tecnologia, meno sprechi, più amore. Chiama 800 20 20 20 o clicca genertel.it e risparmi fino al 30% sulla polizza auto. Genertel, la prima assicurazione online. Il primo amore non si scorda mai.
Il terzo anello. Castelli in aria. Di Edoardo Lombardi Vallauri.
Buonasera, benvenuti a un altro ennesimo tentativo di semplificazione, cioè di abusiva riduzione di una realtà complessa, umida, carnosa, come è sempre la realtà della vita, a una ossatura essenziale, puramente logica, un'ossatura che quindi necessariamente tradisce la realtà nel momento in cui cerca di semplificarla. L'argomento che cercheremo di semplificare oggi è il rimpianto per il tempo passato. È un'esperienza che abbiamo tutti. È interessante che il tempo passato lo rimpiangiamo anche se non era affatto piacevole in quel momento. Tuttavia, anche una esperienza che non era piacevole in quel momento, lo dice benissimo Leopardi in più luoghi, può essere rimpianto con un senso di piacevolezza, come se fosse stato piacevole. Allora, perché rimpiangiamo il passato? In cosa consiste questo nostro rimpiangere il passato? Quali sono le modalità con cui il passato viene da noi rievocato, può ritornare, in che misura? Lo vedremo fra poco con l'aiuto di un gigante della riflessione sul passato, cioè di Marcel Proust. Dice appunto Leopardi che il ricordare le passate cose è grato, è gradevole, è piacevole. Dice lui, ancor che triste e che l'affanno duri, cioè benché siano cose tristi e perfino se l'affanno di quelle cose dura ancora. Cioè c'è qualcosa di positivo nel ricordo, nel fatto stesso di ricordare, che non dipende dalla positività di ciò che ricordiamo. Ecco, Marcel Proust, il grande romanziere francese, vissuto tra il 1871 e il 1922, quindi per molti aspetti è un nostro contemporaneo, Marcel Proust ha fatto del tema del ricordo il centro del suo romanzo monumentale, À la recherche du temps perdu, alla ricerca del tempo perduto. E in questo immenso ritorno indietro che è il romanzo, in questo immenso recupero del passato, questo immenso recupero di qualche cosa che era perduto, che sembrava perduto, ma che in qualche modo c'è un grimaldello per recuperare, passo fondamentale è quello famoso della Madeleine. La Madeleine è un dolcetto che tra poco le parole stesse di Proust ci descriveranno. Nel primo volume, Du côté de chez Swann, dalla parte di Swann, si parla della vita estiva nella casa di campagna, della vita infantile durante la sua infanzia, in questa casa di campagna a Combray. E a un certo punto c'è appunto la capacità che Proust ritrova di rivivere tutto questo passato nella casa di campagna grazie a una sensazione, la sensazione che si scatena col mangiare questo dolcetto, questo piccolo dolce friabile, tipicamente francese, che è una Madeleine, intingendola in una tazza di tè. Molto importante è anche un altro passo che c'è invece nell'ultimo volume, che si chiama Le temps retrouvé, il tempo ritrovato, volume più teorico dell'intera recherche. Il passo che c'è nell'ultimo volume riguarda il suo mettere i piedi su un pavé, su un pavimento a San Pietrini, ineguale, lui dice, pavé inego, su un pavimento un po' sconnesso, entrando in un palazzo di Parigi. Ecco, nel mettere il piede su questo pavé sconnesso, lui si ricorda di un'analoga sensazione fisica, tattile, attraverso il piede, provata a Venezia, e gli risorge nella mente un soggiorno a Venezia. La chiave del ragionamento di Proust è la memoria, la sensazione fisica, quindi il sapore della Madeleine intinta nel tè o nella tisana di tiglio, oppure il pavé sconnesso su cui metto il piede. Questa sensazione fisica scatena un tipo di memoria diverso dalla memoria usuale, e questa memoria si chiama memoria involontaria. E la cosa interessante è che la memoria involontaria, a differenza della memoria volontaria, scatena anche una felicità connessa con questo ricordo, una felicità incredibile, inattesa. L'idea è che il passato è qualcosa che ormai è passato, è irrecuperabile, non si può più avere, e in questo c'è una grande perdita. Lo si può avere solo in una forma fredda, cioè io posso decidere di ricordarmi come erano le cose. Allora compio un atto di volontà e, per così dire, vado a riesumare nella mia memoria frammenti di passato, ma non è il vero passato, sono solo cognizioni su di esso, appunto in forma fredda. La nozione del suo passato è recuperabile, ma la sua presenza no. Posso sapere di nuovo, decidere di pensarci, quindi sapere di nuovo com'era, ma il passato non c'è più, è nel presente che io so com'era, che ho la nozione del passato. Il passato vero non c'è più, è proprio morto. Proust racconta che il ricordo di Combray era ormai ridotto, quindi della sua casa in campagna e della vita lì, era ormai ridotto a poche istantanee, cioè al suo ricordo di quando andava a dormire, aspettando il bacio della mamma, e queste sono proprio le prime pagine della Recherche, quindi questo momento emozionante del suo essere già a letto aspettando che venga la mamma a dargli il bacio della buonanotte, e poi una immagine quasi stereotipata della scala e del corridoio della casa in campagna e poco più. Queste immagini ormai fissate, quasi inerti, erano tutto quello che gli restava delle sue estati in campagna. Ma appunto questo è solo l'inizio, perché poi succede molto e lo vedremo tra un momento. Racconta dunque Marcel Proust. Già da molti anni, di Combray, tutto ciò che non era il dramma del coricarmi non esisteva più per me. Quando, in una giornata d'inverno, rientrando a casa, mia madre, vedendomi infreddolito, mi propose di prendere, contrariamente alla mia abitudine, un po' di tè. Rifiutai dapprima e poi, non so perché, mutai d'avviso. Ella mandò a prendere una di quelle focacce pienotte e corte chiamate Madeleine, che paiono aver avuto come stampo la valva scanalata di una conchiglia. Ed ecco, macchinalmente, oppresso dalla giornata grigia e dalla previsione di un triste domani, portai alle labbra un cucchiaino di tè in cui avevo inzuppato un pezzo di Madeleine. Ma nel momento stesso che quel sorso, misto a briciole di focaccia, toccò il mio palato, trasalii, attento a quanto avveniva in me di straordinario. Un piacere delizioso mi aveva invaso, isolato, senza nozione della sua causa. Mi aveva reso indifferenti le vicissitudini della vita, le sue calamità, la sua brevità illusoria, nel modo stesso che agisce l'amore, colmandomi di un'essenza preziosa. O meglio, quest'essenza non era in me, era me stesso. Avevo cessato di sentirmi mediocre, contingente, mortale. Donde m'era potuta venire quella gioia violenta? Sentivo che era legata al sapore del tè e della focaccia, ma la sorpassava incommensurabilmente. Non doveva essere della stessa natura. Donde veniva? Che significava? Dove afferrarla? Questa è dunque la descrizione di una esperienza, ancora non c'è la spiegazione. Naturalmente c'è una sapienza narrativa straordinaria, per esempio lui: rifiutai dapprima, non so perché, poi mutai d'avviso. In realtà chi legge la Recherche sa che questo è un cardine, che se non fosse avvenuto questo episodio della Madeleine, se lui non avesse provato questa sensazione, l'intero romanzo non sarebbe stato scritto e forse Marcel Proust non sarebbe mai esistito come Marcel Proust. Quello è un momento decisivo nella vita di Marcel Proust e quindi anche nella storia della letteratura mondiale, della cognizione che noi abbiamo di noi stessi. È veramente una boa intorno a cui gira, in un certo senso, l'idea che gli umani contemporanei occidentali hanno di se stessi. E lui si permette di scherzarci al punto da dire: rifiutai dapprima e poi non so perché mutai d'avviso. Tutto questo poteva non succedere. In ogni modo succede. Lui assaggia questa Madeleine e esplode dentro di lui una specie di esplosione controllata, si espande dentro di lui una felicità che non ha comune misura col piacere di un cibo buono, del sapore del tè, del sapore della Madeleine. Colmandomi di un'essenza preziosa, dice, e qui bisogna riflettere su questo, su cui poi torneremo alla fine, o meglio, quest'essenza non era in me, era me stesso. Quindi non è solo che in lui avviene qualcosa che non è lui, ma lui stesso cambia. Nel momento in cui lui mangia questo boccone di Madeleine intriso di tè, qualcosa dentro di lui cambia. E allora si domanda: da dove viene tutto questo? Che cos'è? Cosa mi stava succedendo? Ricordiamoci che il nostro problema è il capire in che modo noi recuperiamo il passato, perché quello che sta succedendo a Marcel Proust, sotto forma del suo personaggio narratore, è, lo vedremo tra un momento, una felicità strettamente connessa con il risorgere del passato in questo boccone di Madeleine intriso di tè. Prosegue Proust raccontando che purtroppo quella sensazione così meravigliosa in lui si affievolisce, comincia a cedere, ad allontanarsi, non la riesce più tanto a controllare. Allora prova a bere altri sorsi di tè con frammenti di Madeleine e non ottiene granché, non c'è un miglioramento con il riprodurre la sensazione fisica. Allora ritorna col pensiero al momento in cui ha bevuto, cioè cerca non tanto di riprodurre la sensazione fisica con una nuova sensazione fisica uguale, ma cerca di ritornare al momento in cui la sensazione fisica si è associata con il grande, con la grande esperienza interiore. E infatti qualche cosa torna, cioè si riesce a riidentificare con il se stesso di qualche momento prima che prova per la prima volta quel gusto di Madeleine e tè. Cerca di fare il vuoto esperienziale, sensoriale intorno a quella sensazione, di impedire che qualche cosa possa distrarlo da essa. E questo lavoro così caparbio che fa per non perdere quella felicità ha effetto, perché lui può dire: e ad un tratto il ricordo mi è apparso. Quel sapore era quello del pezzetto di Madeleine che la domenica mattina a Cambrai, giacché quel giorno non uscivo prima della messa, quando andavo a salutarla nella sua camera, la zia Léonie mi offriva, dopo averlo bagnato nel suo infuso di tè o di tiglio. La vista della focaccia, prima di assaggiarla, non mi aveva ricordato niente. Forse perché, avendone viste spesso senza mangiarle sui vassoi dei pasticceri, la loro immagine aveva lasciato quei giorni di Cambrai per unirsi ad altri giorni più recenti. Ma appena ebbi riconosciuto il sapore del pezzetto di Madeleine inzuppato nel tiglio che mi dava la zia, pur ignorando sempre e dovendo rimandare a molto più tardi la scoperta della ragione per cui questo ricordo mi rendesse così felice, subito la vecchia casa grigia sulla strada nella quale era la sua stanza si adattò come uno scenario di teatro al piccolo padiglione sul giardino, dietro di essa, costruito per i miei genitori. E con la casa la città, la piazza dove mi mandavano prima di colazione, le vie dove andavo in escursione dalla mattina alla sera e con tutti i tempi, le passeggiate che si facevano se il tempo era bello. E come in quel gioco, in cui i giapponesi si divertono a immergere in una scodella di porcellana piena d'acqua dei pezzetti di carta fino allora indistinti, che appena immersi si distendono, prendono contorno, si colorano, si differenziano, diventano fiori, case, figure umane consistenti e riconoscibili. Così ora tutti i fiori del nostro giardino e quelli del parco di Swan e le ninfee della Vivonne e la buona gente del villaggio e le loro casette e la chiesa e tutta Cambrai e i suoi dintorni, tutto quello che viene prendendo forma e solidità è sorto, città e giardini, dalla mia tazza di tè. Allora, che cosa è successo? Lui intinge una Madeleine nel tè, la porta alla bocca e prova un'immensa felicità. Non capisce perché. Tra l'altro questa felicità si affievolisce, svanisce, sta perdendola. Allora la cerca ancora, fa il vuoto intorno, la isola e nel momento in cui la riesce a recuperare, finalmente capisce di che cosa è fatta quella felicità. È fatta di un ricordo. E cioè, come nel gioco di carta piegata che si apre nell'acqua dei giapponesi, questa felicità è nata dall'assaggiare la Madeleine, ma non è una felicità generica, è il rinascere di un ricordo, e non solo, di un ricordo estremamente complesso. Il ricordo della sua vita estiva nella cittadina di Cambrai quando era bambino. Felicità fatta di ricordo, fatta del ritornare del passato e nata da una precisa sensazione fisica. Questo è quello che accade a Marcel Proust. Tra poco vedremo perché questo ricordo, a differenza di tanti altri ricordi, sia fonte di felicità, di una felicità così immensa, così diversa, di una qualità che sembra diversa da quella del semplicemente ripensare a Cambrai. È una memoria involontaria, su questo Proust è molto chiaro. E questa memoria involontaria, perché nata da una sensazione fisica e non dalla scelta di ricordare, non da un ripescaggio di nozioni sul passato voluto, ma è una memoria che ti arriva senza che tu lo potessi prevedere, ecco, questo tipo di memoria è qualitativamente diversa dalla memoria volontaria e, appunto, è associata a una grandissima felicità. Qual è dunque la differenza fra ricordare involontariamente per una sensazione fisica e ricordare volontariamente per una decisione? Proust dice chiaramente, lo abbiamo letto, che tutto risorge come reale. Cioè il suo modo di dire la cosa è che, a differenza della memoria volontaria, in cui tutto ciò che noi ricordiamo è palesemente un ricordo, lo percepiamo come tale, come qualcosa che non è più e che noi nozionalmente recuperiamo, nella memoria involontaria tutto risorge reale. Che cosa vuol dire che tutto risorge reale? Noi sappiamo benissimo che invece no, cioè che non risorge reale, ma è comunque sempre uno stato della mente, è sempre un raffigurarsi il passato da parte della mente. Quindi non è la vera realtà. Che differenza c'è quindi fra il sorgere di qualcosa come ricordo nella mente e il sorgere di qualcosa, con le parole di Proust, come reale nella mente? Forse la concezione dell'io che aveva Proust era troppo unitaria per arrivare a dire la cosa in un altro modo, che può essere per certi aspetti più chiaro. Con parole attuali si potrebbe dire questo: ricordando volontariamente è il mio io di oggi che ricorda. Cioè, io sono collocato nell'oggi e dall'oggi, sapendo di essere nell'oggi, avendo in primo piano, nonostante tutto, l'oggi, penso a lo ieri, il passato, frequento intellettualmente contenuti che so appartenere al passato, ma sempre tutto questo avviene nell'oggi. Nella memoria involontaria, invece, la sensazione fisica mi prende di contropiede e, per così dire, mi sostituisce. Quella sensazione fisica si instaura in me esautorando il sistema operativo generale che è il mio dire io oggi. Io divento in qualche misura inconsapevole di me, e questo può avvenire solo se qualche cosa dall'esterno interviene. Se io consapevolmente nel mio oggi decido di ricordare ieri, il mio io di oggi è pur sempre quello che comanda. Ma se una sensazione fisica che è indipendente da me mi assale e mi invade, il mio io di oggi può temporaneamente venir meno. E da cosa viene sostituita? Viene sostituito dal mio io di ieri. Cioè quella sensazione che appartiene al mio ieri più che al mio oggi si impadronisce del mio io e fa sì che salga in cattedra, per così dire, il mio io di ieri. Allora la vera differenza non è nel contenuto di ciò che viene ricordato, ma nel io che dice vedo questa cosa. Nella memoria volontaria, che parte da una decisione del mio io di oggi, è il mio io di oggi che rivive il passato. Nella memoria involontaria, che parte da una sensazione che mi viene imposta da fuori, dalla realtà esterna, non è il mio io di oggi, ma è il mio io di ieri che ridiventa reale. Per un momento io sono quello che ero ieri. Per questo che Proust dice che tutto quanto è reale, perché solo per il mio io di ieri davvero lo ieri può essere reale. Per il mio io di oggi è pur sempre fittizio. E poi dice anche quell'altra cosa bellissima: questa essenza non era in me, era me stesso, che ci fa capire che davvero si tratta di questo, e cioè non è risorto solo il ricordo di Combray, è risorto il piccolo Marcel di quando viveva a Combray. La cosa che viene recuperata nella memoria involontaria e non in quella volontaria non è nessun concreto ingrediente del passato. La vera differenza è che viene recuperato il mio io del passato. Io per un momento risono quello che ero nel passato. I prati ricordati, e su cui lui correva da bambino, e i prati rivissuti con l'io del bambino sono due cose completamente diverse. Ho un bel ricordarmeli, finché non sono di nuovo l'io bambino che li vede, quella sensazione di immensa felicità non può nascere. Dunque, la lezione immensa di Proust per capire come mai certi ricordi sono immensa felicità è che la differenza fra memoria volontaria e memoria involontaria, tra ricordo inerte, per così dire, e ricordo che esplode dentro di noi come felicità, non è nella materia di ciò che ricordiamo, ma è in quale dei nostri due io in quel momento percepisce quelle cose. Nella memoria volontaria io decido dalla mia posizione attuale di rievocare, nella memoria involontaria per un attimo il passato torna presente perché io sono di nuovo quello che ero allora. Quindi viene annullato il dato orribile dell'essere il passato perduto per sempre. Per un attimo, fugace, perché poi quella sensazione dura pochissimo, davvero è come se il passato non fosse passato. Non è qualche cosa di passato che io recupero, ma è di nuovo qui presente e io sono tutto in esso. Il presente non c'è più perché c'è il passato. rivive il mio io di allora. E allora le vetrate della chiesa del paese, allora il fiume trasparente in cui ondeggiano le alghe nell'acqua cristallina, non è solo un qualche cosa che io so aver appartenuto al mio passato, ma è qualcosa che sto vivendo esattamente come lo vivevo allora. Cioè, rivive il mio io di allora. Il mio io di allora è sottratto alla morte. E questo è il punto. C'è una frase meravigliosa di Seneca, Lucio Anneo Seneca, che è vissuto nel primo secolo dopo Cristo, è nato circa nell'anno 4 avanti Cristo ed è morto il 65 dopo Cristo, filosofo stoico romano. Nella prima delle lettere a Lucilio, al suo amico Lucilio, dice una frase bellissima: in hoc enim fallimur quod mortem prospicimus, magna pars eius iam preterit. Sbagliamo in questo, che guardiamo alla morte come qualcosa che deve ancora avvenire, ma in realtà gran parte di essa è già avvenuta. Che cosa vuol dire? Vuol dire che vivere è morire. Non si muore il giorno che si muore, ma si muore sempre, perché morire significa perdere se stessi. E allora noi non perdiamo noi stessi solo nel momento finale, noi perdiamo continuamente noi stessi. In ogni istante noi perdiamo ciò che eravamo un momento prima. E allora quando io morirò, perderò ciò che ero un attimo prima di morire, ma tutto ciò che sono stato negli anni passati io l'ho già perduto. Il mio io infante, il mio io bambino è già morto. È morto nel senso che non c'è più e non può più ritornare. Il fatto che io sia ancora vivo è in qualche modo un'illusione. Quello che è vivo è il mio io di ora, ma il mio io bambino è già morto. E questa morte è dolore. Il momento in cui io ricordo il passato dal mio io attuale, ricordo qualcosa che è morto. Solo grazie alla memoria involontaria, grazie a una sensazione esterna, per un attimo il mio io di allora, miracolosamente rimasto nella mia mente, conservato nella mia mente, ritorna vivo. E questo è qualitativamente diverso. Non sono più io che ricordo qualcosa di morto, ma è di nuovo vivo quel che credevo morto. Quella gioia immensa che sente Proust è l'eccezione, la salvezza istantanea, momentanea, fugace rispetto al morire in continuazione. Moriamo in continuazione, continuamente moriamo a ciò che eravamo prima. Il mio io bambino è morto, non può più tornare? Beh sì, può tornare per un attimo grazie a un frammento di Madeleine in una tazza di tè. Per un attimo il mio io ritorna lo stesso e Combré rinasce come la percepivo allora. Per un attimo io sono di nuovo quello che credevo non poter mai più essere, il mio io bambino. Questa è la causa della felicità, e cioè la vittoria, sia pure per un attimo, sulla morte, su quel morire continuo che Seneca segnala all'amico Lucilio. Abbiamo parlato brevemente di cosa sia il rimpianto per il passato. Abbiamo visto che il ricordo del passato è fonte di piacere, anche se gli eventi che ricordiamo non erano fonte di piacere. E questo per esempio lo dice Leopardi. Abbiamo visto con Marcel Proust che in certi momenti il ritornare del passato è fonte del più grande piacere, della più grande felicità che uno possa sperimentare. E abbiamo cercato di capire perché. Proust lo spiega, in qualche modo noi l'abbiamo spiegato da un altro punto di vista e l'abbiamo messo in relazione con quello che dice Seneca nella prima delle lettere a Lucilio. Cioè noi moriamo sempre. In ogni momento noi perdiamo ciò che eravamo prima in maniera irrimediabile. Bene, esiste un'eccezione a questa ineluttabilità della morte, del nostro continuamente perdere noi stessi, ed è il fatto che nella nostra mente, per fortuna, rimane traccia di quello che eravamo, rimane una traccia nascosta che non possiamo liberamente richiamare a comando. Cioè noi non possiamo decidere di essere nuovamente bambini, non lo possiamo decidere, ripeto. Possiamo ricordarci volontariamente di quando eravamo bambini e avremo delle nozioni, recupereremo delle nozioni di quel passato. Volontariamente non possiamo fare di più, ma una sensazione fisica può fare di più, e cioè può far risorgere per un attimo il nostro io, il nostro stesso sguardo sulla realtà, il nostro stesso stato di coscienza di allora. Quindi quella condizione dell'io che noi abbiamo perduto per sempre, che è morta ormai in noi, può risuscitare per qualche istante con l'aiuto di una esperienza fisica concreta. Questa è la scoperta di Marcel Proust ed è ciò che in qualche modo, possiamo dire, lo ha indotto a parlare così tanto del tempo passato e a intitolare quello che forse è il più grande romanzo dell'umanità A la recherche du temps perdu, alla ricerca del tempo perduto.
K Castelli in aria di Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. A cura di Cettina Flaccavento. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.